5 minuti, e sembra una cosa di oggi. Oppure un certo tipo che conoscete benissimo, un certo Aristotele, 300 a.C., dice: quando guardo la generazione più giovane, dispero del futuro della civiltà. Cioè, 2300 anni fa. Questo per dirvi il concetto che spesse volte si vuole attribuire alla gioventù che arriva, è sempre un concetto negativo. Si pensa sempre che siamo alla fine della fine, siamo alla frutta, adesso peggio di così, adesso io sento dire, ah, adesso come si deve fare con tutti questi ragazzi, col cellulare, che sono tutti qui, che sono tutti lì. Che... Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Ascoltatemi, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Il cuore dell'uomo è sempre uguale. È sempre uguale. Non a caso anche chi scrive, come l'Ecclesiastico lo dice, il cuore, l'Ecclesiastico dice, il cuore dell'uomo è sempre uguale. E ci sono due tipologie di cuore, chi ha Cristo e chi non ha Cristo. Non ci sono altre differenze, sapete? Chi è nato di nuovo e chi non è nato di nuovo. E questa è la cosa più importante che noi dobbiamo capire questa sera. Ecco, la chiave di lettura di tutto, dobbiamo capire le chiavi. Che tipo di chiave ti hanno dato e come tu stai interpretando questo mondo, come tu stai vedendo la tua vita, dove ti stai proiettando. Forse qualcuno ti vuole appioppare un'immagine che non è la tua, forse qualcuno ti vuole proiettare in qualche cosa che in effetti non sei tu, ma io ti voglio dire questa sera, tu sei quello che Dio dice che tu sei. Amen? A prescindere dall'età che c'hai. Io lo dico sempre ai ragazzi e agli adolescenti, sapete, noi siamo, quando veniamo al mondo, come una candela, una bella candela, e nel momento in cui veniamo al mondo, qualcuno accende questa candela e questo è Dio, e sapete, questa candela, ahimè, inizia a consumarsi. Allora, una candela, a cosa serve? Per illuminare. Quindi, o io prendo la candela per illuminare, o la metto sotto il letto, questa si consumerà comunque. Mi seguite? In ogni caso si consumerà. Il tempo passerà. Stai tu pensando cosa ne vuoi fare della tua vita? Stai tu pensando cosa vuoi fare del il tempo che Dio ti ha dato, che sei su questa terra? Cosa ne vuoi fare? Come stai lavorando nella tua vita? Cosa stai facendo nella tua vita? Che tipo di processi mentali? E allora qualcuno può dire, ma sai, come ho detto, sti giovani, anche le chiese, sti giovani sono tutti sviati, non ne vogliono più del Signore. Ragazzi, non è così. Dì la persona, non è così. Non è così. Aspetta, noi spesso andiamo a Londra, che appunto c'è Joel, nostro figlio, e là c'è il ministero Hillsong, ma non solo il ministero Hillsong, ci sono tanti altri ministeri. Non so quanti di voi ci siete mai stati, siete stati mai qualche volta a Londra nella chiesa Hillsong? No. Ecco, la cosa incredibile di questa chiesa, che non è soltanto una chiesa a Londra, ma sono 5-6 chiese, tutte vicino, specialmente campus loro richiamano, c'è quella del centro di Londra, che è vicino a Piccadilly, che è al Tottenham, esattamente in un teatro, al Dominion, in un teatro che loro affittano la domenica, e voi dovete vedere che fanno 5 culti. E ogni volta che voi ci andate c'è la fila fuori per entrare in chiesa. La fila fuori. Cioè non ti fanno entrare se la prima non si svuota il primo turno e poi entrare. E tutte così le chiese, sono tutte così. E la fascia d'età è dai 15 ai 30. Quindi il mondo sta toccando qualcosa di potente nella fascia giovanile. E quindi non ti far imprendere in giro da nessuno. Non è vero che i giovani non ne vogliono più di Dio. Non è vero, non è così. Dobbiamo capire tutti insieme cosa dobbiamo fare per far sì che i ragazzi possano amare quello che è molto amabile, che è il Signore Gesù. Nel Salmo 119, dal verso 9 al verso 14, voi proiettate? Salmo 119, dal 9 e 14, guardate cosa dice il salmista. Dice una cosa bellissima e poi vi faccio vedere un'altra cosa. Vieni, dai. Salmo 119, dal 9 al 14. Aspetto, fino a domani, tanto oggi non si cena, digiuno e preghiera. Sì, prendimi gli occhiali. Come renderà il giovane la sua via pura? Col badare ad essa secondo la tua parola. Io ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Allora la domanda, come può un giovane rendere la sua via pura? Questa è una domandona, ragazzi, cioè qui è il segreto di tutta la situazione, cioè significa pura, essere al centro della volontà di Dio. Cosa dobbiamo fare per noi rendere questa via pura? Cosa dobbiamo fare affinché i giovani oggi siano puri, consacrati al Signore, appartati per Dio, avere una vita da veri cristiani? E qui ce lo dice il salmista, prendendo la parola di Dio e metterla nel cuore delle persone, e metterla nel cuore dei giovani. Questo è un metodo meraviglioso per innamorare i ragazzi della parola di Dio. La parola di Dio è qualcosa di glorioso, di meraviglioso. Quando noi ci approcciamo alla parola di Dio, la parola di Dio inizia a cambiare la nostra vita. Io non posso dimenticare, quando mi sono convertito, forse voi tanti di voi non lo sapete, io sono cresciuto in una famiglia evangelica vecchio stampo. All'età di 15 anni mi sono totalmente sviato. Forse dire sviato è una cosuzza di niente, ancora di più di sviato. Cioè, proprio mi sono dato alla pazza gioia folle di tutto. E quando ho toccato il fondo, del fondo, del fondo, del fondo, all'età di 21 anni, compresi che obiettivamente la mia vita stava prendendo un corso veramente abominevole. Io da piccolino ero andato alla scuola domenicale e cantavo la canzoncina "Io sono un agnellino, Gesù è il mio pastore". Io sono un agnellino, la conoscete questa canzone? No, stiamo parlando di miliardi di capelli fa questa canzone. E non posso dimenticare questa canzoncina. Nel frattempo mi trasforma in un lupo rapace. Cioè, era questo la realtà. Quando capii che la mia vita sta prendendo un corso veramente devastante, ecco perché, capite, io quando vedo i ragazzi adesso, oggi, e vedo questi ragazzi che ai miei tempi si iniziava, per esempio, con nel normale percorso, da fusi sballati, si iniziava prima con la briacatura graziosa, e poi con la canna, e poi prima con la marijuana, poi con il libanese rosso, poi col Pakistan. Cioè, c'è una certa di gradualità, per poi che ti portava, cioè in modo sapiente, a quella che poi erano le droghe pesanti, e poi a morire. Adesso io vedo che sei più veloci in questo trend, si è molto più veloci, e mi sono accorto che questi ragazzi di oggi sono veloci a distruggersi. Non so quanti voi vedete i vostri amici a scuola, in giro, come facilmente se la sballano in una maniera terribile. Ma perché fanno tutto questo? Vi siete fatti questa domanda? Perché fanno questo i ragazzi? Come mai fanno questo? Perché io facevo questo? Perché c'era un vuoto dentro di me. E questo vuoto che cercavo di colmare era sempre un vuoto che più io mettevo, era come un colabrodo, sapete, scolapasta, più mettevo, più ero sempre asciutto e arido. E quando tu leggi questo, il cuore, metti la parola di Dio nel cuore, questo riempie il cuore e ti fa iniziare a vivere veramente bene. Allora io ti voglio dire, a prescindere ogni cosa stai mettendo dentro di te? Cosa stai mettendo dentro di te? Satana, lo dobbiamo dire questo, è venuto per ammazzare, per rubare e per distruggere. Fa le stesse cose da quando Adamo ed Eva sono venuti nel pianeta, Dio le ha create e li ha messi lì. Lui ha molta esperienza, ahimè, non dovete dire, ha molta esperienza nel fregare gli esseri umani. Usa tutte le tasche possibili e immaginabili per, ecco, prendere in giro l'essere umano e fargli credere quello che sono le bugie sataniche. E lui ancora oggi va così. Però vi voglio dare un consiglio, ragazzi: non vi fate fregare dal diavolo. Io domenica ho detto una cosa che mi ha fatto riflettere un sacco, sapete? Se tu vai a leggere Genesi, se voi andate a leggere Genesi, a un certo punto, quando ahimè Adamo ed Eva peccarono, Dio dice a Adamo ed Eva, dice una cosa: siccome tu hai peccato, polvere sei e polvere ritornerà. E poi maledice il serpente. Ragazzi, intelligenza, Dio non maledice Adamo ed Eva pur che hanno peccato, ma maledice il serpente. Furbo? Cioè, Dio non maledice mai quello che lui ha creato, ma maledice il serpente. E dice al serpente: tu striscerai e ti nutrerai della polvere di questa terra. Fermatevi, abbiamo detto poco fa che l'uomo è polvere, Satana si nutre della polvere. Satana si nutre di tutte le cose abominevoli che nella nostra carne combiniamo, facciamo. Ti prego, lascia a digiuno Satana. Lascialo a digiuno. Guarda cosa dice Pietro? Lui va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare, mangiare. Lui si nutre del nostro peccato, si fortifica. L'apostolo Paolo dice: non fare spazio, non fare posto al diavolo. Ieri parlavo col pastore Marco. Che significa non fare posto al diavolo? Io sono in questo hotel bellissimo che c'è qui. Prima che ieri sono arrivato, questi mi hanno fatto il posto, mi hanno preparato la stanza, hanno fatto i carucci, hanno messo questo, hanno preparato il luogo. Molti di noi forse non ce ne rendiamo conto, ma prepariamo il posto a Satana, diamo da mangiare a Satana. E io ve lo voglio ripetere: lasciate digiuno il serpente, lasciatelo digiuno, non permettete che lui prenda forza dai vostri difetti. Un'altra cosa incredibile che ho letto, quando Gesù parla dell'influenza demoniaca, sapete cosa ha detto Gesù? Gesù ha detto: quando lo spirito immondo esce da una persona, vaga cercando riposo. Come cercando riposo? Quindi quando questo spirito immondo era dentro quella persona, aveva riposo. Quindi Satana trova riposo nel mio tormento. Mi seguite? Satana trova riposo nel mio tormento. Ecco perché non ci vuole mollare. Perché lui vive delle nostre disgrazie. Non fate riposare Satana. Non permettete, non date spazio al diavolo. Svuotate tutto quello. Mi piace molto Gesù che dice: viene Satana e lui non ha nulla in me. Cioè lui può far, non trova niente da poter appigliarsi, da poter entrare. Quindi ragazzi, il cuore dell'uomo è sempre uguale. Spiritualmente non è cambiato assolutamente nulla. Forse ci sono i demoni con l'iPad adesso, ma non è cambiato nulla nel mondo dello spirito. Il cuore dell'uomo è sempre uguale. Il cuore dell'uomo ha bisogno di Cristo, della presenza di Cristo, della parola di Dio per non peccare contro Dio. Amen. Riempire questa parola. Vi faccio un esempio, non pensate che sono un maghetto, ma ho portato tutta l'attrezzatura possibile e immaginabile. No. Adesso mi scelgo un balletto nel pulpito, dal pulpito. Ecco. Vi faccio vedere una cosa importante, così, perché a me, sapete, quando predico, sapete cosa che mi interessa? Non che vi ricordate me, ma che vi ricordate quello che dico. Così quello che io dico poi lo dovete praticare. Seguito, lo dovete proprio praticare, perché se io predico e voi dite: oh, che è stato bello, è stato poi qualcuno ti dice: ma di cosa ha parlato questo? Ma tipo Bibbia, Gesù, o cose vaghe, o cioè non ho fallito il mio compito, mi seguite? Ho fallito miseramente. A me quello che mi interessa, che forse ti scordi la mia faccia, ti scordi tutto, anche il mio nome, però ti rimanga dentro qualcosa che tu possa praticare affinché tu possa essere benedetto da quello che ascolti. E faccio una piccola parentesi: cosa ha detto Gesù? quando parla della casa fondata sulla roccia e la casa fondata sulla sabbia, in Matteo capitolo 7, cosa ha detto Gesù? Venne l'inondazione, venne la catastrofe, soffiarono i venti e la casa edificata sulla sabbia crollò. Vennero le inondazioni, vennero i venti e la casa edificata sulla roccia ha resistito. Che significa? Poi Gesù dice: chiunque mette in pratica queste mie parole è paragonato a un uomo che ha edificato la sua casa sopra la roccia. E lo so che c'è anche un canto che dice: la mia casa è fondata sulla roccia, è Cristo Gesù. Ecco, quella non è scritturale, non la cantate più, perché in questo contesto la roccia è praticare la parola di Dio, la sabbia è avere teoria della parola. Mi seguite? Che bello quanto mi è piaciuto, e tu e io non pratichiamo la parola quando usciamo da qua. Glielo dicono tutti evangelici, cristiani, pentecostali, sono tutti esegesi, tutti che conosciamo la Bibbia, tutti che sappiamo i versi. Dobbiamo praticare la parola di Dio, così quando verranno le tempeste, verranno le inondazioni, questa casa resterà. Nel momento là si vede chi veramente, perché la tempesta non fa altro che evidenziare quello che veramente sei. Mi seguite? La tempesta non fa altro che evidenziare quello che veramente sei. Ora ipotizziamo che questo sei tu o io, fate voi. E qui lo sapete che noi siamo esseri neutri? Lo sapete, vero? Facilmente influenzabili. Facilmente influenzabili. E poi diciamo che questo sei tu e inizi a riempire il tuo essere da peccati, dubbi, ire, maldicenza. Fate voi, dite, questo è più piccolino, ci sta pure, va. Una cosuzza mica mica, bugie, compromessi, intanto vengo in chiesa, non si vede niente, tutto grazioso, spirituale, cioè per farla breve riempio tutto me stesso con un sacco di schifezze. Guardate che c'è qua, bello, pieno, non mi piace che siate ripieni di spirito. Molti sono ripieni di spirito, di vino. Vino invecchiato, molto buono, ma sono ripieni di spirito. Cosa succede a un certo punto? Succede. Visto cosa sta succedendo? Viene il diavolo e inizia a distruggermi. E inizia a perdere tutto, la mia vita diventa una cosa terribile. Fateci la fotografia in questo che avete visto, non vi riducete così, non riempite mai la vostra vita di cose allucinanti, ok? Mai, perché puoi essere ripieno di tante di quelle cose allucinanti che arriva a Satana e fa qualcosa di terribile nella tua vita. Però non ti voglio lasciare così, perché poi ne so, ti vengono i flash. Quindi a questo punto questo sei tu e ti riempi in un'altra maniera. Questa è l'acqua della parola, la presenza di Dio nella tua vita. Guardate che bello, viene il diavolo e credete? Potete avvicinarvi, faccio vedere tu una faccia un po' che non è, la faccio vedere da vicino. Guarda, succede niente? Come ti chiami tu? Ah, non succede niente. Guarda, guarda. No, quello che tu metti dentro, quello che tu metti dentro fa la differenza. Cosa stai mettendo dentro in questo tempo? Stai mettendo la parola di Dio? Cosa stai mettendo? Allora tu te la prendi col diavolo, io me la prendo col diavolo. è colpa del diavolo. C'è una frase che è una cosa graziosa, dice sempre: a un certo punto c'era Satana che disse questa frase: io nelle chiese evangeliche non c'entro più, danno sempre la colpa a me di tutto. Quello che tu fai entrare determina sempre quello che tu sei. Sempre. Se tu sei ripieno della parola di Dio, della presenza di Dio, possono arrivare le situazioni, può arrivare il fuoco di distruzione nella tua vita, ma se tu sei ripieno della parola di Dio, non succederà mai niente. Dopodiché c'è la differenza che c'è tra questo e questo. Stesso fuoco, la parte esterna era identica, stesso bicchiere, la differenza cos'era? Quello che c'era dentro. Quindi te lo ripeto io questa sera: cosa stai mettendo dentro di te? Stai custodendo il tuo cuore? Quello che è scritto in Proverbi capitolo 4 verso 23, ripeto cosa è scritto in Proverbi 4:23: custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Custodisci, proteggi il tuo cuore, proteggi la tua vita, metti una barriera attorno a te, permetti che il Signore ti protegga, riempiti della parola di Dio, riempiti della sua presenza, inizia a amare Dio. Non ti accontentare di una religione squallida e triste che non serve a niente, completamente a niente, perché quando arriva la tempesta, quando arriva il fuoco, distruggerà la tua vita. Ci sono delle situazioni, ho visto tanti ragazzi, sapete, ahimè, che sembravano ma non erano. L'importante non è sembrare, l'importante è essere. Essere veramente dei cristiani, essere veramente delle persone che stanno alla presenza di Dio. E Naum, vi posso garantire che nella Bibbia, dice, ma che è un'altra Bibbia, no? Naum, capitolo 2, verso 1, guardate qua c'è scritto: ai, formichine che camminano, occhiali. Scusate, purtroppo i miei 35 anni si fanno sentire, i miei 52. Ce l'ho? Eccoli. Ecco. Naum, scritto così: è salito contro di te un devastatore. Custodisci bene la fortezza, sorveglia la strada, fortifica i tuoi lombi, raccogli tutta la tua forza. È salito un devastatore. Io lo dico sempre ai ragazzi, lo dico sempre alla scuola domenicale, alle volte alle maestre, alle insegnanti: c'è lo spirito di Erode. E lo spirito di Erode è quello che vuole massacrare e uccidere la generazione dei giovani. Ma lui è sconfitto nel nome di Gesù. E qua è scritto: custodisci. È salito contro di te un devastatore. Custodisci bene la fortezza, sorveglia la strada, fortifica i tuoi lombi, raccogli tutta la tua forza. È salito un devastatore. E lui fa sempre le stesse cose. E lui è venuto per ammazzare, rubare e distruggere. Ma Gesù ha detto: io sono venuto affinché abbiate vita e vita in abbondanza. Quindi vi prego, non date da mangiare al serpente, riempite la parola della vostra vita della parola di Dio. Non permettete che le cose di questo mondo possano influenzare la vostra vita. Siate voi che dovete influenzare l'ambiente dove siete. Come dice, ma è difficile? È facilissimo, perché colui che è in te è più forte di colui che è nel mondo, e non c'entra niente l'età. Davide quanti anni aveva quando ha tagliato la testa a Golia? Chi lo sa? Più o meno, non voglio qua. Dai 15 ai 17, dicono gli studiosi. Cioè, era un adolescente, era lì, piccolino, rossiccio, di bell'aspetto, a questa montagna di 3 metri e mezzo, 3 metri e 2, qualcosa, un mostro. E lui cosa ha quando lo vede? Oggi l'Eterno ti ha dato nelle mie mani e io ti taglierò la testa. Cos'aveva in mano Davide? La fionda. Olia proprio, cioè, mi prende pure in giro. Ma con cosa matagli i stati extra, scusa? Traduco, non so se i calabresi capiscono questo palermitano. Con cosa mi tagli la testa? Aveva già profetizzato Davide con la spada di Golia. Quindi non pensare che è un problema di età, o perché sei troppo giovane, o perché sei troppo vecchio, o perché sei troppo magro, o perché sei troppo grasso, o perché sei troppo brutto, o perché sei troppo bello, non c'entra niente. L'importante è quello che c'è dentro di te. E tu hai questa coscienza piena di sapere cosa c'è dentro di te. Ripeto, in Proverbi capitolo 4 verso 23 c'è scritto: custodisci, proteggi il tuo cuore, proteggilo, perché da esso sgorgano. Proteggi il tuo cuore, dillo alla persona accanto, proteggi il tuo cuore, proteggilo. Sempre in Proverbi capitolo 7, guardate cosa c'è scritto nel capitolo, questo lo voglio leggere perché è bellissimo. Proverbi capitolo 7 dall'1 al 2 dice: figlio mio, custodisci le mie parole, conserva i miei comandamenti presso di te, custodisci i miei comandamenti e vivrai, custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi tuoi. Custodisci quello che il Signore ha messo nella tua vita, custodisci tutte le cose preziose che il Signore ha messo dentro di te. Però c'è un piccolo problema alle volte, che c'è un qualcosa che può succedere, che Dio ti ha dato un cuore meraviglioso. Tutti noi abbiamo un cuore meraviglioso, sapete? Se siamo nati di nuovo abbiamo un cuore meraviglioso, e questo cuore meraviglioso alle volte facciamo qualcosa di brutto, o meglio non facciamo niente. In Proverbi capitolo 24 dal verso 30 c'è una cosa che voglio leggere insieme a voi a proposito di pigrizia spirituale, perché alle volte il problema è proprio questo, il fatto che non facciamo niente, che non facciamo niente. Guardate cosa è scritto in Proverbi capitolo 24 verso 30: sono passato presso il campo del pigro e ho preso la vigna, presso la vigna dell'uomo privo di senno. Allora immagina la scena: questo passa dal campo del pigro e dalla sua vigna. Campo nel testo di genere è orto, frutteto, un campo coltivato, la vigna un posto bellissimo dove si produce uva, e lui vede questo e poi a un certo punto dice: ed ecco, dovunque crescevano le spine, i rovi coprivano il suolo e il muro di pietra era crollato. Cosa era successo? Era successo che, ahimè, la protezione non c'era più, esterna, ecco, nessuno più stava custodendo questo campo da frutta, questa vigna, era tutto abbandonato e le spine, i rovi, le erbacce avevano preso possesso. Cos'è che era successo? Letteralmente una cosa: abbandono. Pigrizia spirituale. Forse qualcuno alle volte viene da te e dice: ma io non capisco, io non faccio niente. E questo è il problema, non fa niente. Cioè tu non stai proteggendo il tuo cuore, tu non stai mettendo dentro il tuo cuore la parola di Dio, non stai coltivando quel terreno meraviglioso, quel suo cuore meraviglioso che il Signore ti ha dato. E quando la domenica il pastore predica e scende il seme, ahimè questo seme arriva in questo terreno pieno di erbacce e si mangia tutte cose e non può crescere. E il tempo passa e sti rovi, e cosa succede quando il muro è giù, tutti animali, animalazzi puzzolenti che entrano in questo campo e fanno la pupù e fanno tutto cosa e ti sporcano tutto, e tu dici: ma perché, che ho fatto? Ecco, non hai fatto niente, non hai una vita di preghiera, non stai leggendo la Bibbia, non stai facendo niente e stai permettendo che degli animali immondi entrano in questo cuore meraviglioso, perché non lo stai proteggendo, non stai permettendo che il seme della parola abbia un terreno buono, fertile, questo terreno è pieno di erbacce, è pieno di spine. Pastore Marco, cosa succede in questo campo che tu c'è qui quando non fai niente? Quanto arriva la l'erba alta? Così. Ma avete mai notato con quale facilità esce l'erbazza inutile? Avete notato? Che non fai niente, lo abbandoni e dopo un po' ti ritrovi invaso dalle erbacce. Il nostro cuore non può essere lasciato così. Deve essere curato, custodito, protetto. Amen. Lo ripete la persona che accanto, custodisci il tuo cuore. Carlo, dillo pure al compagno. Custodisci il tuo cuore. Custodisci questo cuore. Devi custodire. A volte bisogna essere violenti. Io lo dico sempre, lo dicevo sempre, ragazzi, lo dico ancora oggi. Il cristianesimo è per veri uomini e per vere donne. Se sei smidollato, il cristianesimo non fa parte per te. Cambia, diventa buddista. Dai, tutto pelato, vestito d'arancione, i ciancianiad, home, tranquillo, intanto ti fai un cannone di marijuana e sei felice. Lo sapete qual è la teoria di tutti i New Age e buddhisti? Lo sapete cosa dicono loro? Allora ogni tanto c'è qualcuno che si avvicina e dice, lo ricordi? Mi vuoi dare un'offerta? Mi vuoi dare? No, mi pare. No, non te la do. Come no? Cioè, perché lo amano tutti. No, come non mi vuoi dare l'offerta? Mentre tutto che c'è i cembali, le cosine, le treccine, puzzolette. E io faccio, ma devi accettare Gesù nella tua vita come Signore e Salvatore. Io dico così. Ma io l'ho fatto, davvero. Ma insieme a Buddha però. Non vanno d'accordo, ci dice. Perché vi sto dicendo questa cosa, ragazzi? Perché io ci tengo troppo, anche fratelli, che le persone possono veramente avere una vita ripiena della parola di Dio. Perché lo ripeto, tu sei quello che veramente stai mettendo dentro. Perché quando arrivano le tempeste, non voglio sembrare quello lo iettatore, attenzione, le tempeste arrivano. Le prove arrivano. Se l'avete visto, non bisogna pregare, Signore manda la prova, arriva. Non ci bisogna che pregare. Situazioni particolari arrivano nella nostra vita, quella che fa la differenza è cosa c'è dentro di te, dove sei radicato. Io però a Palermo sto predicando continuamente di avere un rapporto personale con Gesù forte. Io a 32 anni che sento parlare di risveglio. Risveglio. E tutti si immaginano il risveglio che cosa? Che a un certo punto, come se spuntasse l'arcangelo Gabriele, con la spada sguainata, risveglio, e tutti insieme a zompettare tutti felici e contenti. O perché andiamo in qualche conferenza, veniamo toccati nelle emozioni, siamo tutti contenti e felici. Saltelliamo tutti perché c'è l'iperunto dell'Eterno in quel momento e vi posso garantire che quel tipo di cose può fare anche bene, per carità, può essere graziosa, bellina, saporita, tutto quello che volete, però dopo 2 o 3 giorni non c'è più niente, non c'è più niente, ripeto, diciamo in italiano, tanto mi scappa qualche frase in inglese, scusate, no, diciamo. Non c'è più niente. Il vero risveglio è un risveglio personale. E tu vai nel tuo Betel, il Betel è la casa di Dio dove tu incontri Dio, te ne vai alla sua presenza. Matteo capitolo 6 verso 6, e quando tu preghi, e tu quando preghi, la persona canta, e tu quando preghi, hai una vita di preghiera, hai la tua stanzetta dove entrare, stai chiudendo la porta e apri quella del tuo cuore, stai alla presenza di Dio, parli con Dio, Dio parla con te. Noi evangelici siamo trasformati, i pentecostali un po' come i cattolici. I cattolici vanno a Maria per venire al Signore con te, non abbiamo il confetto della lingua, andiamo lasciando la sandra. Hai pregato? Ho pregato. Ma chi pregasse? Ma cosa? Pregare significa comunicare con Dio. È Dio che comunica con te. Amen, il parlare lì. In Filippesi capitolo 4, 6, 7. L'avete letto, vero? Ditemi. Sì, l'autore di questo, cosa c'è scritto? Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere, suppliche, ringraziamento. Con ringraziamento. Preghiere, letteralmente, io parlo con Dio. Suppliche, che io piango davanti a Dio. E allora tu devi piangere, devi annaffiare le preghiere con un po' di lacrime. Devi vedere che ci tieni veramente in quella cosa. Quindi rendere noto a Dio significa notificare a Dio, al re, come ai tempi antichi cosa facevano? Avevano giustizia, si presentavano al re, aprivano la pergamena. Cioè, o re sappi, io ho bisogno di questo, di questo, di questo, mi stanno facendo questo, ho bisogno di questo. E lo notificavano, prendevano poi la pergamena, la lasciavano nei piedi del re, inchinavano e se ne andavano. Da quel momento il re lo sapeva. Rendete noto a Dio. La traduco in modo molto brutto, che ci fa capire: quando noi prendiamo una multa e ce la notificano. Mi è mai successo? Succede solo a me continuamente questa cosa. Bussa il postino, c'è una raccomandata da firmare, ecco, signore liberami. Non diciamo a lei, perché la macchina è stata a lei. Comunque, cosa fa? Firmi, devo, deve, è certo che deve. Allora metto la firma, lo so, un sgaglia, traduco in, non hai nessuna speranza, nel momento in cui tu metti la firma, lo sai. Notificare significa Dio lo sa. Rendi noto a Dio, che significa? Andare alla sua presenza, parlare con Dio, dire: Signore, sono in queste condizioni così terribili, aiutami, soccorrimi, Signore, c'ho questo problema, sto parlando con te. E tu apri il tuo cuore, sciogli il tuo cuore con la supplica davanti a Lui. Cosa dice il versetto 7? Cosa dice il versetto 7? La shalom Adonai shalom. Cosa fa? Custodisce il tuo cuore e la tua centralina in Cristo Gesù. Fallo, questo è l'ansiolitico cristiano. Funziona. Quando tu sei in ansia, quando tu sei nei problemi, vai alla presenza di Dio, fai consulenza con Dio, parla con Dio, chiuditi nella tua stanzetta, chiudi la porta a tutti i pensieri, lasci il telefonino lontano da te, cerca il volto di Dio, parla con Lui, riempi la tua vita, dici: Signore, ho bisogno di te, un fuoco si è acceso attorno a me, Signore. C'è un fuoco terribile che sta cercando di devastare la mia vita, come in Prima Pietro capitolo 4 verso 12 l'apostolo Pietro dice: non vi meravigliate, come se si fosse acceso un fuoco attorno a voi. Ciao Carlo, te ne vai? Vabbè, mi dispiace, ciao. Non ti meravigliare, come se un fuoco, l'avete preso? Prima Pietro 4:12, questo lo dovete leggere. Prima Pietro 4:12 dice: non vi meravigliate, come se un fuoco si accende attorno a voi. Vi è mai successo che dovunque vi girate c'è il fuoco? Vi racconto una cosa e poi andiamo alla conclusione. Ci fu un campo che in California, mi pare, un campo di grano che prese nell'estate rovente della quale prende fuoco, e c'erano il papà e una bambina. A un certo punto si videro circondati dalle fiamme, e queste fiamme stavano arrivando e divoravano e divoravano. A un certo punto il papà ebbe un'illuminazione, sapete cosa fece? Prese un ramo e fece un cerchio attorno a lui e alla bambina, si spostò e dite fuoco in mezzo a quel cerchio. Quando quel cerchio prese, poi si spense, lui si mise al centro di quel cerchio. Quando arrivò il fuoco, passò oltre. Non serve dell'immagine. Perché? Perché non c'era niente da bruciare. questa immagine, se tu sei in Cristo, e arrivano le situazioni, il peccato, Satana che ti accusa, tu sei in Cristo. Già la morte in Cristo è passata. Amen. E non c'è niente che ti può ardere. Stai al centro di Cristo, al centro della volontà del Padre, dove è già passato la morte, già è passato il giudizio. Quindi anche se passa, diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi, che per provarvi qualsiasi qualsiché vi avvenisse qualcosa di strano. Nel testo della Diodate dice un fuoco. Non vi scoraggiate, c'è un fuoco che arriva attorno a voi. Il Signore è sempre con noi. E per concludere, Isaia 43 verso 2, quando parla famosa, hanno fatto anche un canto, se vi ricordate, di questa scrittura, cosa dice? Anche se le acque arrivassero, vi ricordate, questo è un canto antico, mi ricordo io, non mi ricordo com'è, non ve la canto perché c'è il sole e quindi domani, diciamo, qualcuno farsi la gita. Quando passerai per delle acque, che succede? Quando passerai per delle acque io sarò con te. Questa è la versione. Quando traverserai dei fiumi non ti sommergeranno, quando camminerai nel fuoco non sarai arso e le fiamme non ti consumeranno. Te lo ripeto, ricordi poco fa il bicchiere? Cosa stai mettendo dentro in questo tempo? Mentre vi alzate,